e siamo entrati un po' anche nell'atmosfera del libro di cui stiamo per parlare con il nostro primo ospite. Io lo mostro intanto a favore di telecamera, una nuovissima edizione a 80 anni dall'uscita della prima, il bellissimo libro di Woody Guthrie, Questa terra è la mia terra. E diamo il benvenuto a Daniele Benati. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a voi, grazie.
Sentiamo un po' basso, se puoi cercare di alzare un po' la voce, così ti sentiamo meglio.
Va bene, sto parlando normale, si sente così?
Sì, molto molto basso, però insomma adesso proviamo a migliorare la qualità del tuo audio. Magari intanto cominciamo a parlare di questo libro. Tu sei l'autore della prefazione, l'editore è Marcos I. Marcos. Ecco, come è nata l'idea di creare una nuova edizione e quali sono gli aspetti importanti del personaggio Woody Guthrie oggi nel 2024?
Beh, dunque, credo che l'idea di ripubblicare un libro come questo sia nata anche dal fatto che viviamo in un'epoca in cui i temi, i problemi legati al libro di Woody Guthrie sono presenti anche oggi, quindi c'è proprio questo aspetto della vita di Woody Guthrie che Woody Guthrie stesso ha raccontato in questo romanzo, che credo che appartengano proprio a intere popolazioni oggi che si stanno muovendo per il pianeta, spostandosi in cerca di lavoro, in cerca di una soluzione migliore per la propria esistenza, e quindi credo che un motivo possa essere proprio questo. E poi anche perché il personaggio stesso di Woody Guthrie continua ad essere presente e anche attuale, perché è un po', diciamo così, il capostipite di tutto il movimento musicale americano
Certo,
che è
certo.
cominciato veramente a partire dai suoi anni, che erano gli anni 40, per poi continuare negli anni 60, 50 e poi 60, soprattutto con la ripresa della sua figura da parte di un grande come Bob Dylan.
Certo, di cui poi oggi noi festeggiamo anche
Tra
il
l'altro,
compleanno.
esatto, c'è proprio anche la coincidenza con il suo 83° compleanno.
Sì, questa è una bellissima coincidenza, infatti ovviamente gli facciamo tutti i nostri migliori auguri. Tu cominci infatti a raccontare la storia nella tua bellissima prefazione proprio facendo vedere gli incontri frequenti tra Dylan e Guthrie, perché quando Guthrie purtroppo era malato, aveva la chorea di Huntington, si trovava in ospedale, Dylan lo andava spesso a trovare, no?
Sì, questo è stato proprio l'inizio, direi addirittura, che l'intera carriera musicale di Bob Dylan nasce con questo libro di Woody Guthrie, perché pur essendo stato da ragazzino Dylan un appassionato ascoltatore del rock and roll di Elvis Presley o di Buddy Holly, poi quando è incappato in questo libro e quando ha ascoltato i dischi di Woody Guthrie ha trovato una strada che sarebbe poi stata la sua, per cui era partito da Minneapolis, dove stava facendo il primo semestre all'università, proprio con l'intenzione di andare a New York in cerca un po' di fortuna, come stavano facendo anche tanti altri giovani folk singer, ma soprattutto per cogliere l'occasione di andare nella città vicina di Morristown, New Jersey, proprio dove lui sapeva essere ricoverato Woody Guthrie, per andarlo a trovare. Poi si può dire che sia stato anche uno dei pochi, tra l'altro, proprio di questo suo atteggiamento nei confronti di Woody e nel modo in cui lo ha onorato sia con canzoni sia con queste sue frequenti visite, ne ha parlato una decina d'anni fa proprio anche la figlia, una delle figlie di Woody Guthrie, Nora, durante la presentazione di un libro fotografico fatto dal musicista fotografo David Cohen, che era un coetaneo di Dylan. All'epoca anche lui suonava nel Greenwich Village in un gruppo chiamato New Lost City Ramblers, però era anche fotografo, e una decina d'anni fa ha deciso di pubblicare in un libro le fotografie fatte da lui in quell'epoca, che vedevano proprio il morente Woody Guthrie assieme al nascente Bob Dylan. Quindi ci sono le foto di Woody Guthrie finali della sua vita assieme a quelle di
Certo,
Dylan giovani a Greenwich Village.
in una sorta di passaggio del testimone,
Esatto,
no? Ecco, tu
esatto.
hai utilizzato un verbo importante che è Ramblers, no? Perché lo voglio rimarcare perché c'era anche un altro artista che era Rambling Jack Elliott, che anche lui si avvicendava al capezzale di Woody Guthrie e diciamo che lui arrivò un po' prima di Dylan, solo che
Sì.
poi dopo Dylan ebbe la, come si può
Sì.
dire, ebbe la meglio, no? Per tutta una serie di
Beh,
motivi.
sì, però io ho colto avuto l'occasione proprio di dedicare, proprio scrivendo questa introduzione, volevo proprio dedicare alcune pagine a questa figura straordinaria e bellissima di Raymond Zeckelia,
certo.
Perché se ne parla sempre abbastanza poco. In realtà lui è stato proprio quello che ha sparso il verbo di Woody in Europa, quando ancora Woody Guthrie era poco conosciuto, e mi riferisco in particolare alla seconda metà degli anni 50, e quindi aveva passato 5 anni Jack Elliot sia in Inghilterra, ma anche addirittura era venuto in Italia, era stato in giro un po' in Europa, e in Inghilterra aveva anche inciso alcuni dischi assieme a un suonatore di banjo che si chiama Darrell Adams, e quindi si dà sempre poco risalto. Tra l'altro lui è ancora vivo e ha 93 anni e continua ancora a suonare, eh. E poi vabbè, è stato, sì è vero, Dylan lo ha imitato moltissimo, ma nell'imitare Jack Elliot imitava poi Woody Guthrie, perché anche Jack Elliot era un imitatore di Woody, però insomma ci tenevo a rendere omaggio a questa bellissima figura, perché ha attraversato, sì certo Dylan lo ha oscurato, ma poi Dylan ha fatto anche in modo che in alcune epoche, come ad esempio a metà degli anni 70, ha fatto in modo di ripresentarlo alla ribalta invitandolo a seguirlo nella Rolling Thunder Review, per cui è sempre rimasto un po' a galla, ma è sempre stato l'interprete numero uno delle canzoni di Woody Guthrie, non essendo un compositore lui come lo era stato Dylan.
Certo, infatti questa poi è una differenza non da poco. Senti Daniele, io volevo invece affrontare un altro discorso, e cioè sia Dylan che Ramblin' Jack Elliot erano artisti dall'estrazione borghese, no?
Sì.
E per la musica popolare e il discorso, la vita di Woody Guthrie invece erano proprio legati a tutt'altra classe sociale, no? E questo è successo anche un po' in Italia, se vogliamo fare un parallelo magari con Giovanna Marini, che anche lei di estrazione borghese ha scoperto.
Scusa,
un po' la...
ho perso un attimo il suono, non ho sentito la voce, non ho sentito...
Sì, allora dicevo, sia Jack Elliot che Dylan erano di estrazione borghese, no? E allora io pensavo anche a Giovanna Marini, che essendo anche lei di estrazione borghese ha fatto un po' lo stesso discorso recuperando la tradizione popolare, no? E sì. Allora mi chiedo, per forza devono essere artisti che appartengono a un'altra classe sociale a prendere in mano un po' la situazione e a portare alla ribalta il repertorio popolare?
No, ad esempio, Giovanna Marini potrebbe essere proprio considerata veramente sullo stesso piano di Woody Guthrie. In realtà Woody Guthrie non era partito da una situazione proletaria, perché il padre di Woody era inizialmente faceva mediatore, vendeva terreni, vendeva case, aveva una sua agenzia immobiliare, poi pian piano è andato a finire un po' sempre peggio, no? Ma anche perché, come poi si racconta nel libro, in una delle parti abbastanza comiche del libro, era anche uno che faceva spesso cazzotti, per cui si faceva anche spesso dei nemici, ed era finito un po', diciamo, non dico proprio in miseria, ma impoverendosi sempre di più. Ma inizialmente sia lui che, tra l'altro, proprio per questo stesso motivo, è una cosa che forse pochi sanno, ma un personaggio simile a Woody Guthrie, che ha avuto una storia simile, è un grande scrittore di noir americano, che tra l'altro Woody ha conosciuto, si chiama Jim Thompson, che in Italia sì è stato pubblicato, è conosciuto, però non lo è forse come dovrebbe. E in ogni caso Woody era partito da questa situazione come tanti, poi era come tanti di questa zona della Dust Bowl, aveva seguito lo stesso destino di un milione di persone, poi si è trattato in fondo che è emigrata verso l'ovest in California, per cui lui al seguito di tutta questa gente se n'è andato nel 37 più o meno, quando all'età di 25 anni, ed era già sposato con 2 figli, quindi era andato a cercare fortuna in California, e già allora lui aveva acquisito un vasto materiale di repertorio di canzoni popolari, soprattutto all'epoca prelevando materiale che poi lui avrebbe utilizzato nelle sue trasmissioni radio dalle due entità musicali che sono state veramente fondamentali per lui. Una era la Carter Family e l'altro è stato Jimmy Rogers, che erano cantanti che lo avevano appena preceduto, e lui aveva utilizzato sia le loro canzoni e sia le loro canzoni, però rivestendole di testi suoi.
Anche questa è una cosa che succede molto spesso, no, nella musica popolare, di prendere una melodia e metterci sopra parole differenti.
Sì,
no?
Infatti lui l'ha fatto direi per quasi tutta, anche ad esempio la sua canzone più famosa, che poi è quella che dà titolo anche alla sua autobiografia, This Land Is Your Land. Quella era una canzone che era derivata musicalmente, ma proprio tale quale, non c'era il problema
di copyright, sì,
di copyright, no? Quindi lui quella l'aveva presa pari pari da cantato.
Ti sto perdendo, Daniele, aspetta, ripetici.
Titolava Little Darling Palo Mine, mentre il gospel in intitolava When the World's on Fire, mondo prenderà fuoco. E
quindi...
questo era tipico.
Aspetta, Daniele, dobbiamo riprovare a sentirci di nuovo perché ti ho perso, però è un'occasione quindi per ascoltarci This Land Is Your Land da Woody Guthrie, e noi intanto ristabiliamo il collegamento con Daniele Benati. Eccola qui, This Land Is Your Land.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walkin' that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
This Land Is Your Land da Woody Guthrie, e noi abbiamo ristabilito il collegamento con Daniele Benati. Allora, questo brano nasceva appunto sulla melodia di un celebre gospel, ma il
sì.
Proposito di Woody Guthrie era quello di scrivere un inno alternativo all'America, no? Perché lui voleva raccontare l'America degli ultimi, quella che aveva visto sui treni in cui viaggiava, non l'America trionfalista, ma l'America vera, con appunto tutta la polvere del Dust Bowl, tutti i problemi di quell'epoca, raccontata così bene anche da John Steinbeck nel suo furore, no?
Sì, esatto, cioè addirittura poi l'idea della canzone Woody Guthrie l'aveva avuta come reazione alla canzone che Irving Berlin aveva scritto, che si intitolava God Bless America, che poi era diventata una canzone quasi sostitutiva dell'inno nazionale, e all'inizio aveva scritto in un albergo di New York, aveva scritto una versione che doveva appunto rappresentare una correzione di questa visione dell'America, e l'aveva intitolata inizialmente God Blessed America, cioè usando il verbo al passato, come a dire che Dio sì l'aveva benedetto una volta l'America, però vedendo adesso tutta questa massa di gente, di proletari, di vagabondi, di gente che si cerca di lavoro, lui si riferiva agli anni 30, dopo naturalmente la crisi del 29, in cui l'America versava veramente in una situazione di povertà collettiva. Ecco, lui aveva scritto questo testo, che poi ha avuto una storia molto lunga, ha avuto una storia lunga sia per quanto riguarda il titolo, ma anche per quanto riguarda il contenuto, perché un paio di strofe, perlomeno di quelle che lui aveva scritto, erano strofe, diciamo così, che all'epoca erano state definite un po' comunisteggianti, quindi non andavano troppo bene, per cui quando poi la canzone è diventata un successo, era diventato un successo proprio grazie al fatto che queste strofe erano state tolte, era stata un po' addomesticata, ma naturalmente Woody nel trasmetterla al figlio Arlo aveva detto che lui invece ci teneva parecchio a quelle due strofe, e quelle strofe, la versione con queste strofe naturalmente adesso è considerata quella definitiva, anche se continuano a circolare dischi in cui la versione è quella addomesticata.
Ecco, e questo fa parte poi della storia delle canzoni. Senti, io vorrei parlare anche del valore letterario però di questo libro, no? Perché sì. È un libro veramente avvincente. Io l'ho letto in inglese tanti anni fa. Ricordiamo che il titolo inglese è This Train, no, is Bound for Glory. Viene da This Train is Bound for Glory, che è un'altra canzone insomma molto famosa in America, anch'essa cantata da Carter Family, da tantissimi musicisti. Però ecco, secondo me si scrive, come dici anche tu, nel filone dei Mark Twain, sì, dei Jack London, e poi diventa un po' il, come dire, il solco in cui si muoverà Kerouac dopo con il suo Sulla strada, no?
Esatto, direi che si può inserire proprio in questo filone, e aggiungerei però anche qualcos'altro, cioè questo libro, a parte il valore stilistico e linguistico che ha, perché Woody Guthrie, pur non avendo avuto, diciamo così, un'educazione universitaria, ha veramente un gusto della lingua e del parlato che è straordinario.
No, assolutamente.
Per cui tra l'altro bisogna anche elogiare proprio la traduzione italiana di questo,
certo,
di questo lavoro,
certo.
Perché è riuscito a rendere veramente questa grande capacità linguistica di Guthrie. E lo metterei però sullo stesso piano, oltre che naturalmente ad avere dei legami con autori americani di alto livello, come Whitman in primo luogo, poi con Thomas Wolfe, poi potremmo accostare naturalmente anche a John Steinbeck, e anche addirittura Upton Sinclair, che è uno scrittore socialista americano di
militante,
quegli anni,
certo,
era proprio,
sì, sì,
proprio dedicato ad approfondire i temi dello sfruttamento del territorio della Dust Bowl proprio dopo la scoperta del petrolio, insomma, quindi legato proprio per questo motivo di Guthrie. Però ha valore anche come documento etnografico, direi, cioè che per certi versi potrebbe essere apparentato anche se qui molti potrebbero trovare qualcosa da ridire, ma io invece questo legame ce lo vedo, in Italia negli anni 60 era apparsa un'antologia bellissima che si chiamava Autobiografia della leggera, cura di Danilo Montaldi, che non aveva inteso fare un'opera letteraria, era semplicemente andato a intervistare, poi a trascrivere veramente tutte persone che erano un po', diciamo, ai margini della società, quindi ex carcerati, barboni, prostitute, ladri, persone di questo genere, insomma, da cui proprio però veniva fuori un quadro della società molto particolare, totalmente inedito nella letteratura, ma soprattutto aveva veramente una caratteristica linguistica straordinaria, e credo che sia stato proprio anche un modello per certi autori nostri, della letteratura nostra degli anni 60 e 70, come Luigi Malerba o Gianni Celati, che hanno secondo me veramente tratto spunto da questo linguaggio che, ecco, direi che una parentela con lo stile linguistico di Woody Guthrie con questa esperienza letteraria la si possa fare, insomma.
Beh, sicuramente, sicuramente, insomma, facciamo anche i nostri complimenti alla traduttrice perché non era semplice rendere appunto
No,
lo
infatti.
slang, il linguaggio così ritmico e così particolare che ha avuto Gatri nel raccontare le sue vicissitudini. E Daniele, ci saranno delle presentazioni in giro per l'Italia di questa
Sì.
nuova edizione?
Adesso no, non ho ancora avuto notizia, poi non so perché proprio il libro è uscito veramente una decina di giorni fa, io ancora non so niente, però sentirò dalla casa editrice.
Certo. Allora noi seguiremo la casa editrice Marcos in Marcos senz'altro perché veramente questa edizione è molto bella. Poi viene accompagnata da degli ottimi gadget, cioè dei plettri personalizzati, perché sono sicura che questo libro piacerà molto ai musicisti, agli emuli nostrani anche di Dylan e di Woody Guthrie. Grazie Daniele Benati. Ci sei ancora? Non c'è più. Allora aspettiamo, lo richiamiamo un attimo per poterlo ringraziare. Intanto ci ascoltiamo. This Train is Bound for Glory da un bel gruppo, da un disco tributo a Woody Guthrie. E in questo gruppo ci sono appunto Carter Family, Donovan e insomma è una bella, un bell'omaggio a Guthrie. This Train is Bound for Glory.
I just want to thank you all for coming and for celebrating my dad's birthday with us.
This Train is Bound for Glory per il compleanno di Woody Guthrie, tanti artisti riuniti in questo album da John Mellencamp, Ramblin' Jack Elliott, Roseanne Cash, insomma Roseanne Carter, scusate. Allora, Daniele Benati, siamo riusciti a metterci in contatto con te per un ultimo saluto e un ringraziamento per essere stato con noi.
Ringrazio voi perché insomma è sempre piacevole parlare di queste cose.
Benissimo, allora grazie e leggete questo bellissimo libro, soprattutto leggete la prefazione di Daniele Benati. Ciao Daniele!
Grazie, arrivederci, grazie.
Ciao, 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 ciao! Non può che esserci un grandissimo applauso al termine di questo brano. Carter Family, ricordiamo, era la famiglia di June Carter, che poi diventò la moglie di Johnny Cash, un altro grandissimo singer songwriter americano. Ma noi adesso, ovviamente, siccome abbiamo parlato di Ramblin' Jack Elliott, ci andiamo ad ascoltare un brano cantato da lui, ed è questa Hard Traveling.
I've been having some hard traveling, I thought you know. I've been hitting some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been riding them fast rattlers, I thought you know. I've been riding them blind passengers way down the road. I've been riding them dead-enders, flat-wheelers, kicking up cinders. I've been having some hard traveling, Lord. I've been hitting some hard rock mining, I thought you knew. I've been leaning on a pressure drill way down the road. Hammer flying, arrow hose sucking, 6 feet of mud, and I sure been mucking. And I've been having some hard traveling, Lord. I've been laying in a hard rock jail, I thought you knowed. I've been laying out 90 days way down the road. And a mean old judge has said to me, it's 90 days for vagrancy. And I've been having some hard traveling, Lord. I've been working at Pittsburgh Steel, I thought you knowed. I've been dumping red hot slag way down the road. I've been blasting, I've been firing, I've been pouring red hot iron, and I've been having some hard traveling, Lord. I've been hitting some hard harvesting, I thought you knowed. North Dakota to Kansas City, way down the road. Cutting that wheat and stacking that hay and trying to make about a dollar a day, and I've been having some hard traveling, Lord. I've been working on Lincoln Highway, I thought you know. I've been hitching on 66 way down the road. Heavy load in a red mine, looking for a woman that's hard to find. And I've been having some hard traveling, Lord.
Hard traveling da Ramblin' Jack Elliott. E il viaggio ovviamente è uno dei temi fondamentali del mondo di Woody Guthrie, tant'è che appunto il libro si apre proprio con lui che si trova su uno di questi treni, ma non sono i treni normali a cui siamo abituati noi, erano dei treni in cui la gente viaggiava veramente ammassata uno sull'altro, e spesso appunto gli hobos, i vagabondi dell'epoca saltavano su questi vagoni di treni merci e si spostavano così da una parte all'altra del l'America. E allora rimaniamo con Woody Guthrie e questa è Long Ways to Travel.
Won't be back at all, I got a long ways to travel. I've got a long ways to travel. I've got a long ways to travel before I ever get home. Thank you. That's five or four. I've got a long ways to travel. I thought you know. Long ways to travel. I've got a long ways to travel before I ever get home.